Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Consegniamo anche oggi la nostra vita a Dio e in modo speciale al Signore Gesù nostro Salvatore, che ci ha amato e ha dato la sua vita per noi.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti 10-15. Allora i fratelli, durante la notte, fecero partire subito Paolo e Sila verso Berea. Giunti là, entrarono nella sinagoga dei Giudei. Questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e accolsero la parola con grande entusiasmo, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano davvero così. Molti di loro divennero credenti e non pochi anche dei greci, donne della nobiltà e uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche a Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, andarono pure là ad agitare e a mettere in ansia la popolazione. Allora i fratelli fecero subito partire Paolo perché si mettesse in cammino verso il mare, mentre Sila e Timoteo rimasero là. Quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ecco, in questa bella lettura degli Atti che stiamo conducendo, arriviamo con Paolo ad Atene. Oggi però il brano riguarda Berea. Vediamo anche che ricompare il nome di Timoteo. Evidentemente c'era, ma non è stato nominato e probabilmente non è stato coinvolto nelle vicende di Paolo e di Sila, che si sono svolte a Filippi e poi a Tessalonica. Però a questo punto ricompare il suo nome. Ecco, allora vi lascio la parola.
E se non fossero arrivati qui da Tessalonica a spombussolare le cose, qui a Berea veramente a me è piaciuto molto, insomma, come cosa è stato fatto, che come insomma questa pericope molto bella, insomma, soprattutto il versetto, i versetti 11 e 12, che mi sembrava proprio che fossero un po' al centro. E si dice appunto che accolsero la parola con grande entusiasmo, ben disposti, e addirittura la Vulgata dice con omni aviditate. Sembrava molto bello, cioè, e poi esaminando ogni giorno, anche qui, le scritture per vedere se le cose stavano proprio così come aveva annunciato Paolo. E mi ha colpito molto che dice molti di loro, ecco, mentre a Tessalonica dice alcuni di loro, molti di loro, ecco, quindi mi ha fermato molto sta cosa, che addirittura molti di loro divennero credenti, poi ci sono greci, quindi forse i timorati di Dio, donne e uomini, forse anche i pagani, quindi mi sembrava proprio che fosse veramente un'adesione, ecco, molto, cioè, molto completa, ecco, di questa comunità. E, è vero, se ci sono state delle opposizioni, che abbiamo visto a Tessalonica, anche nelle altre comunità e poi più avanti, da parte dei giudei della predicazione, però mi sembra che dobbiamo chiederci non tanto perché i giudei non hanno creduto, ma perché hanno creduto? Ecco, questo mi piace molto, dico, hanno creduto molti, molti qui addirittura, poi l'abbiamo visto prima, comunque, ecco così, mi sono fatta questa domanda, dico, molti lo hanno accolto, quindi forse questo dobbiamo chiederci più che perché non, tanti non hanno accolto, vabbè, no. E poi questa cosa è questo impegno dei giudei per scrutare le scritture e per vedere se le cose che Paolo aveva detto, io penso che avrà ripetuto lo stesso annuncio che ha fatto a Tessalonica, cioè che l'annuncio centrale, ecco, l'abbiamo visto al versetto 3, cioè che il Cristo doveva soffrire e risorgere dai morti. E loro, scrutando ogni giorno le scritture, probabilmente, ecco, dovevano arrivare poi a questa adesione, insomma, se le cose erano proprio così, molto bella anche questo. E questo atteggiamento degli ascoltatori a Berea è come... è un modello dell'esegesi in un certo senso, davanti a un testo, davanti a un annuncio, ecco queste tre disposizioni, tanto l'ascolto attento, poi anche come dire una critica esegetica, perché loro tutti i giorni, ecco, scrutavano le scritture per vedere così, e poi anche l'approfondimento della fede, ecco, sembra proprio che stiano facendo la lezione in un certo senso di questo annuncio.
Leggendo in particolare questo versetto 11 di cui ha appena parlato Giovanna Battista, mi è tornato alla mente, perché l'ho letto nei giorni scorsi, un pezzetto di quel libretto in cui Suor Agnese parla e presenta alla luce poi di discorsi precedenti del padre, approfondisce l'inizio della piccola regola. Allora c'è un punto in cui Don Giuseppe, parlando di come ci si deve accostare alla scrittura, come si deve starci sopra, dopo aver invocato lo Spirito perché ciò riesca, cita questo salmo per dire: così si fa, si sta sulla scrittura. Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri, osservate le sue mura, passate in rassegna le sue fortezze, è il Salmo 48, per narrare alla generazione futura: questo è Dio. Ecco, mi pare proprio che, come a Sion dice il Padre, così alla scrittura bisogna girarci attorno, guardare tutte le sue torri, così facciano questi abitanti di Berea attorno alla parola di Dio, attorno alle scritture, dice, per comprenderne il mistero del Cristo.
Mi sembrava anche che accanto a questa peculiarità che ha messo in luce soprattutto Giovanna Battista ci fosse anche però un po' un cliché, cioè appunto in un primo momento una certa accoglienza, appunto, che qui è molto sottolineata, di un certo tipo, e poi si allarga appunto molti, eccetera. Poi però succede qualcosa per cui Paolo deve scappare, e mi sembra che sia un po' questa la, come dire, la contraddizione del Vangelo che va messa in conto, cioè da una parte l'accoglienza è anche delle volte ampia, è anche entusiasta, anche poi all'improvviso succede qualcosa per cui basta in qualche modo, per cui devi scappare, però nel frattempo il seme è messo. E questo mi sembra sottolineato sia prima per Tessalonica, perché poi al versetto 10 dice: i fratelli subito durante la notte fecero partire Paolo. E anche qui, nel versetto 14, allora i fratelli fecero partire subito Paolo per la strada verso il mare. E quindi si vede che appunto, nonostante queste vicissitudini negative, perché poi... qualcosa rimane, cioè il seme è messo, e quindi c'è già una prima comunità che chiamata fratelli, ecco, chiamata, e quindi mi sembra che questo appunto ci siano proprio dei cliché, ecco, forse voluti anche nel racconto, ma come per dire, la parola va, intanto la parola va, e comincia a dare piccoli frutti contraddetti, ma ci sono, ecco.
Sto molto basso a un livello, molto basso, scusatemi. E al versetto 13 si dice: ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche a Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, andarono pure là ad agitare e a mettere in ansia la popolazione. Questi versetti di agitazione, di ansia, vengono utilizzati anche nel brano precedente, al versetto 4, mi sembra, e al versetto 8, o 6-8. Allora, ansia e agitazione. Sembra quasi che, ma questo è un qualche cosa che secondo me si verifica e si verificherà sempre nella nostra storia, che non ci siano dei problemi dottrinali nell'ambito della popolazione, ma proprio è questa, diciamo così, divisione, agitazione, ansia derivi proprio dalla capacità che ha l'uomo, che hanno alcune persone, di introdurre questo tarlo della divisione all'interno delle comunità, anche umane, ecco. E non, qui in questo caso è una comunità di tipo religioso che ha creduto nel Signore e che, diciamo così, si comportava, aveva cominciato a comportarsi in modo conseguente, in modo pio, ma senza, diciamo così, portare ad una contrapposizione verso all'interno o verso l'esterno. La divisione nasce quando arrivano questi tali e cominciano a creare questa situazione, ecco. E questo credo che vada tenuto molto conto anche nell'ambito nostro, ecco, nell'ambito non solo religioso ma anche sociale, civile, insomma, no? Ecco, e poi c'è un altro aspetto che mi ha colpito, e cioè che di fronte a questa situazione di divisione e di contrapposizione viene fatto partire Paolo. Viene fatto partire solo Paolo e Sila e Timoteo rimangono. E pare che questo porti a una, diciamo così, acquiescenza, ad una che questa situazione di ansia, di agitazione, a questo punto qui, facendo partire Paolo, si sgonfi, ecco, e che quindi si ritorni in una situazione di sostanziale pace. Allora, questo mi fa pensare, ma Paolo che tipo era? Ecco, perché forse c'era anche un temperamento, una diciamo così, una tendenza di Paolo ad acuminare, a portare, cioè, ecco, sono domande che mi faccio, ecco, perché vengono fuori.
Anche a me ha colpito questo aspetto del far partire Paolo, e sono già diverse volte che vediamo che evidentemente la parola è la sua già nell'episodio in cui viene, si dice, il più eloquente era lui, la parola, l'annuncio è suo, perciò è lui, diciamo, questa pietra di scandalo che causa E tanto che i fratelli, si dice, lo scortavano, accompagnarono, il versetto 15, quelli che scortavano Paolo lo accompagnarono fino ad Atene. Insomma, si capisce che la parola è la sua, gli altri sono suoi collaboratori, e evidentemente lui ha anche coscienza di questo, di essere lui quello che deve portare la parola. Siccome ieri era la sua festa, ho anch'io, un po' similmente a quello che diceva Stefano, ho un po' riflettuto su questa figura che noi celebriamo come certamente una delle colonne della Chiesa, sia Pietro sia Paolo, ma sono figure che non sembra, da quello che si evince dagli scritti del Nuovo Testamento, non sembra che siano, sono figure più bibliche, più che vicine ai nostri standard di santità, di virtù, di buon esempio, diciamo. L'esempio di Paolo è questo dello zelo indefesso, mi sembrerebbe molto difficile, molto forzato cercare di... Sono uomini di fede, ecco, lo vedo che potrebbero essere personaggi che continuano la lista di Ebrei 11, del capitolo 11 della lettera agli Ebrei, ma certamente non sono dei santi come poi nella tradizione della Chiesa la figura del santo è venuta a essere, come esempi di remissività, di virtù, di abnegazione. Sono esempi di fede, di dare la vita per Cristo con tutta l'energia, di grandissimo coraggio e anche questa pericope, come diceva anche, è già la seconda o la terza volta, addirittura la Chiesa di Gerusalemme all'inizio lo fece partire e quindi la comunità godeva di una grande pace. Insomma, mi è venuto da fare questi pensieri giusto perché ieri era la festa di Pietro e Paolo, e quindi anche ringraziare il Signore che ce li ha dati e anche seguire un po' questi criteri di valutazione, ecco. E questo annuncio sulla base delle scritture che porta entusiasmo, però non può non portare divisione. Anche io sono molto d'accordo con quello che dice Stefano, divisione su base, teologicamente è chiaro, un annuncio nuovo, ma anche tanta invidia, tanta gelosia, tanta rivalità. Questa è la dinamica delle comunità, cioè non è che sia sempre tutto sul livello teologico, le dinamiche umane sono queste.
Io penso che quello che diceva Stefano sia molto utile e opportuno, perché ci aiuta, come stiamo anche facendo, a leggere i testi anche in modo diverso, in modo nuovo, aggiungendo, non cancellando altre prospettive, ma aggiungendo considerazioni che sono molto più aderenti ai testi. E penso anch'io che queste questioni emergono proprio dal racconto di Luca e a volte proprio dalle sottolineature di Luca. E quindi però è difficile in qualche minuto cercare di analizzare o di fare una specie di sintesi. Comunque Stefano ha già indicato, c'erano certamente, ci sono diversi tipi di ebrei, anche Luca lo mostra. Gli ellenisti avevano degli atteggiamenti a Gerusalemme che non corrispondevano a quelli di lingua ebraica. Infatti sono loro che vengono perseguitati, devono comunque disperdersi. È abbastanza chiaro questo, anche tra gli esegeti, è una cosa assodata da molto tempo. Ci sono diversi tipi di ebrei, ci sono diversi, quindi ci potrebbe essere per Paolo un'indagine sul suo carattere. È sempre un po' delicato, perché però abbiamo dei testi, per esempio la seconda Corinzi, abbiamo parecchi testi che possono indurre a riflettere su questo. D'altra parte, non so se noi siamo consapevoli di questo, la letteratura del fine primo secolo, di tutto il secondo secolo, cristiana, contiene un antipaolinismo fortissimo. Ci sono testi e gruppi antipaolini che si prolungano per secoli. Il problema di Paolo e di come è stato interpretato, eccetera, è un problema che non risulta solo all'interno delle lettere paoline, che hanno una prospettiva, ovviamente le ha scritte Paolo, e quindi la sua prospettiva, o di Luca, che è un po' diversa però. Quindi il problema di Paolo è giusto, si può, è inevitabile, ecco, porlo da diversi punti di vista. Abbiamo anche diverse situazioni delle comunità giudaiche, lo vediamo negli Atti, non è sempre uguale, è molto diverso. E una cosa di cui prendere atto, anche se c'è un, adesso molto meno, ma c'è stata una certa resistenza anche da parte degli esegeti, perché certi cliché vanno avanti, l'idea cioè che pochi ebrei abbiano creduto. A parte il fatto che, sociologicamente parlando, i tentativi che sono stati fatti, non è facile di rappresentarsi a livello numerico, eccetera, mostrano un enorme successo. Questo andrebbe a confermare quello che dice Luca, cioè il fondamento storico delle tesi di Luca, che sono anche discusse, ma che non vanno certamente scartate, perché Luca sostiene proprio questo, continuamente sostiene conversioni di massa, di questo si tratta. A volte non avviene così, a volte sono alcuni solo, ecco, ma a volte sono molti. Questo a Gerusalemme non se ne parla, tutta la prima parte degli Atti è quasi irrappresentabile, perché arriva a dire addirittura a contarli 5.000, 5.000, e in altri testi poi diventano miriadi, cioè decine di migliaia di credenti in Gesù. Luca vuole sottolineare sicuramente questo, e qui siamo nella diaspora dove per Luca Paolo è soprattutto il missionario verso Israele più che verso gli altri. Vedete che il mondo pagano c'è, la sottolineatura continuamente c'è riguardo ai non ebrei che aderiscono, ma abbiamo capito chi sono questi non ebrei, sono dei mezzi ebrei, diciamo, sono questi timorati di Dio, come vediamo anche qui, che era un fenomeno molto importante nelle varie città. Molti non ebrei frequentavano la sinagoga, e questo è un fatto che sappiamo dalle altre fonti, da Giuseppe Flavio, eccetera. No, sono tutte questioni molto importanti. Io penso che c'è una conferma dell'insistenza di Luca, io credo. Comunque, qui io volevo sottolineare all'interno di questo testo la distinzione che qui e anche prima è sempre così, ma qui è chiaramente distinta fra l'accoglienza dell'annuncio, del discorso che Paolo fa, e la fede. Sono due cose distinte. Una cosa è accogliere con animo ben disposto le tesi di Paolo e cominciare a esaminare come dice le scritture per vedere se è vero. Naturalmente, quando si va ad esaminare le scritture, cioè l'interpretazione, inevitabilmente ci sono interpretazioni possibili diverse. Qui però, e quindi non si dice che tutti credettero, si dice che molti credettero, questa è una cosa enorme, molti, ecco, credettero, non è detto che tutti credettero. E quindi questo è interessante, perché l'esame delle scritture prevede sempre possibilità di interpretazioni diverse, e qui esaminano se nelle scritture quello che Paolo dice ha una corrispondenza. quasi sicuramente, perché si deve tener conto anche degli altri testi, l'esame attorno al tipo, all'idea di Messia che Paolo propone, prima che all'identificazione di questo tipo di Messia con Gesù. Ci sono tutte e due queste cose. Si discute su che tipi di Messia ci sono nelle scritture, per poter poi stabilire che Gesù è il Messia. Bisogna prima avere chiarito quale tipo di Messia si cerca, perché nella Bibbia ci sono molti tipi di Messia, e questo è un punto, è molto, un'acquisizione che è importante secondo me, che anche spiega le diversità. Ecco, il nostro amico Israel Knoll ha scritto un libro abbastanza recente proprio su questi, su questo, sulla discussione dentro la tradizione riguardo al Messia. Nella Bibbia e fuori dalla Bibbia ci sono un paio di capitoletti anche su Gesù, ma poi va oltre, perché il problema messianico arriva fino ai nostri giorni dentro il mondo ebraico. È molto interessante, insomma, mi sembra che evidentemente fra l'esame delle scritture e l'adesione della fede avviene qualche cosa che normalmente nel Nuovo Testamento viene attribuito al dono di Dio, non solo alla... Però è interessante che questa adesione di fede è basata sull'esame delle scritture. Questo nella sinagoga non può essere diversamente, cioè la premessa per questa adesione di fede è l'esame delle scritture. Ecco, ci è stato anche ricordato di prendere come esempio anche per noi quello che qui è detto oggi, diceva prima Barbara, citando Don Giuseppe, dell'impegno e della ricerca continua attorno alle scritture. Preghiamo anche per questo, era uno dei grandi desideri di Don Giuseppe. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per la sua Santa Chiesa, in particolare oggi ricordiamo la Chiesa di Roma, ricordando i suoi martiri, quindi preghiamo per Papa Francesco, come sempre lui chiede, e per tutti i Vescovi, per tutta la Chiesa che dipende da Roma, in tutto il mondo, in particolare per le Chiese perseguitate e più oggetto ostacolate nella loro missione. Preghiamo. Preghiamo per tutti i bisogni del mondo, per le guerre che non finiscono mai, in particolare pensiamo sempre alla Siria. Preghiamo per tutti i conflitti più dimenticati, per tutte quelle zone e aree del mondo in cui la vita umana non vale niente. Preghiamo per tutti i migranti, sempre, mai dimenticandoli. Preghiamo per tutti coloro che soffrono, per l'estrema povertà, per la mancanza di diritti e di giustizia. Preghiamo per tutti gli ammalati, le persone sole, gli anziani che soffrono l'abbandono e la solitudine. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la nostra comunità, perché possiamo avere sempre questo zelo per la scrittura, per scrutare in tutti i suoi aspetti ciò che ci è stato consegnato nei Vangeli prima di tutto e in tutta la Bibbia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i nostri ammalati, per Cecilia, per il rientro di Gemma, per tutti quelli che ci sono raccomandati, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Concludiamo giungendo le altre intenzioni dei nostri fratelli e sorelle in questo momento della nostra Eucaristia comune, dovunque siamo, e anche unendo tutti coloro che seguono questa lettura, questa lezione, le altre comunità, in particolare sempre Monte Tauro, Don Franco e i suoi, preghiamo.
Ascolta
Dio queste preghiere che ti rivolgiamo, confidando nell'intercessione del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.